In Italia esiste una cosa che si chiama presunzione di evasione. Questo significa che se il fisco ci chiede di giustificare una particolare situazione, siamo noi a doverlo fare in maniera documentale. Attenzione a questa parola, cioè a dover dimostrare di non aver commesso alcun reato. Se non siamo in grado di farlo, loro non devono dimostrare nulla. La presunzione di evasione, infatti, dice che una ragionevole evidenza del reato è già sufficiente per condannarci e noi dobbiamo pagare. Lo so, sembra assurdo e fa anche un po' rabbia, però funziona esattamente così. Facciamo un esempio per capire meglio. Se nostra nonna ci regala 5.000 euro e questi soldi arrivano sul nostro conto corrente, il fisco, avendo accesso ai conti correnti degli italiani, può venire alla nostra porta, bussare e chiedersi di giustificare quella cifra. Nello specifico ci domanda: perché non hai dichiarato le tasse su quel guadagno di 5.000 euro? Naturalmente noi risponderemo: non è un guadagno, è un regalo di nostra nonna. E allora il fisco a sua volta ribatte dicendoci: dimostralo che è un regalo di tua nonna. Per dimostrarlo serve prova scritta, che non possiamo produrre in questo momento facendo firmare una carta a nostra nonna dove dichiara che ci ha regalato 5.000 euro. Serve una prova che sia inequivocabilmente datata al momento del trasferimento del denaro. E attenzione, non possiamo nemmeno portare nostra nonna in tribunale a testimoniare a nostro favore, perché nel processo tributario la prova testimoniale non è ammessa. Vi lascio i riferimenti di legge in descrizione. Quindi quando diciamo sono soldi miei, faccio quello che voglio, oppure dirò al fisco che i soldi li ho vinti al casinò, non funziona. È necessario fornire prove certe, inoppugnabili. Purtroppo la stragrande maggioranza delle persone non sa che le cose funzionano in questo modo in Italia e gestisce il proprio denaro con un po' troppa leggerezza, rischiando però di ritrovarsi nei guai. E non stiamo parlando di evasori fiscali, ma anche di persone che ricevono i soldi dalla nonnina. Naturalmente esistono delle soluzioni anche per questo caso particolare, questo esempio che ho citato, e farò un video dove spiegherò esattamente come si presta o si dà in eredità del denaro o dei beni per non avere problemi. In questa puntata però mi interessa dare una panoramica generale e in particolare parleremo dei privati cittadini, perché poi le cose sono diverse per le società, per le aziende, per i liberi professionisti. Dunque, noi liberi cittadini, che magari abbiamo un lavoro come dipendenti, dobbiamo sapere che il fisco non ha le risorse per poter controllare puntualmente tutte le dichiarazioni dei redditi o la situazione patrimoniale di tutte le persone. Si affida a degli algoritmi. Gli algoritmi possono accedere a più basi dati, quindi il conto corrente, l'anagrafe, il catasto, i movimenti delle carte di credito, eccetera, incrociano i dati e cercano delle incongruenze. Quando l'algoritmo scopre che l'idraulico Mario, che guadagna 30.000 euro l'anno, si è comprato una Lamborghini Aventador, gli manda una bella letterina per chiedere spiegazioni. Ma entrando nello specifico, come funzionano questi algoritmi? Beh, i più importanti e anche conosciuti sono il redditometro e il risparmiometro. Semplificando, funzionano confrontando i soldi dichiarati, guadagnati ogni anno dalle persone con le spese oppure il risparmio in banca. Il redditometro, per esempio, grazie alla tracciabilità dei pagamenti, confronta i guadagni dichiarati dalle persone, facciamo finta i 30.000 euro dell'esempio di Mario, con la spesa fatta. Se Mario quell'anno ha speso 50.000 euro, da dove gli ha presi quei 20.000 euro di più? È verosimile credere che siano soldi in nero, che sono arrivati da qualche parte e non dichiarati. Anche il risparmiometro funziona in maniera più o meno uguale. Se quell'anno Mario ha dichiarato di guadagnare 30.000 euro e il suo conto corrente è lievitato esattamente di 30.000 euro, significa che ha vissuto di nero, cioè con soldi che gli sono arrivati in tasca non tracciati, che non ha dichiarato. Per entrambi gli algoritmi è importante sapere che alzano una bandierina di fianco al nome del contribuente quando la spesa o il risparmio si discostano di un 20% rispetto a quanto si dichiara di guadagnare. L'algoritmo poi crea delle liste e non manda lettere a tutti quanti. Poi da queste liste in maniera manuale vengono pescate delle persone a campione che poi vengono chiamate a rispondere. Tutti questi controlli naturalmente sono sacrosanti per combattere l'evasione, ma è evidente che l'algoritmo non può tener conto fatto dell'infinita varietà di situazioni che ci sono nella vita reale, come l'esempio del nipote che ha ricevuto i soldi dalla nonnina. E poi c'è chi riceve soldi in eredità, oppure hai in affitto un appartamento e il tuo inquilino extracomunitario ti paga in contanti, perché a sua volta magari il suo datore di lavoro lo paga in contanti. Puoi ritrovarti a gestire flussi di denaro che magari dichiari anche correttamente, ma che poi ti portano a fare spese che sono tracciate e che quindi possono generare incongruenze nell'algoritmo. Oppure la tua fidanzata che sta ancora studiando e tu l'aiuti economicamente, e lei però risulta non avere un reddito dichiarato sufficiente a campare, situazione che può far scattare naturalmente dei controlli fiscali. Insomma, ognuno di noi nella sua realtà può immaginare infinite casistiche, ed è per questo che qui serve un pizzico di malizia, cioè imparare come comportarsi in modo tale da non destare sospetto, anche se siamo dei perfetti e onesti cittadini. La prima regola, quindi, credo l'abbiate già intuita, ed è quello di non vivere mai al di sopra delle proprie possibilità. La seconda è quella di movimentare sempre un po' i nostri conto correnti, in modo tale che gli algoritmi non credano che stiamo vivendo di un flusso di denaro non dichiarato. Se per qualche motivo abbiamo un flusso di denaro in contanti, che è sacrosanto e non è necessariamente indice di evasione, cerchiamo di utilizzarlo soprattutto in quelle spese che non sono tracciate. Quali sono le spese non tracciate? Ad esempio, una cena al ristorante, i libri di scuola per i nostri figli, piuttosto che vestiti o scarpe. Le spese tracciate invece sono tutte quelle che, quando vengono eseguite, viene registrato il nostro nominativo e in particolare il nostro codice fiscale, che è l'identificativo numero uno su cui si basa il fisco. Esempi di spese tracciate sono i viaggi in aereo, l'acquisto di automobili o barche o le spese sanitarie. Insomma, più ci si comporta in modo normale e si sta attenti, meno problemi si possono generare. Questo è il segreto numero uno per gestire in modo invisibile il nostro denaro, cioè muoversi con discrezione. Nelle prossime puntate scopriremo come si gestisce in maniera corretta una donazione, come funziona il sistema bancario e i flussi di dati che vengono inviati annualmente dalle banche verso il fisco, ma anche tutti i segreti dei conti correnti all'estero, anche quelli nei paradisi fiscali. Lo ricordo ancora una volta perché immagino qualcuno abbia provato un certo turbamento nel sentirmi pronunciare queste cose. Qui non si promuove in nessun modo l'illegalità. Cerchiamo solo di prendere consapevolezza di come funzionano le cose, perché nella realtà dei fatti, anche chi non ha nulla da nascondere in un sistema così intricato e complicato rischia di passare dei guai. Bene, nella prossima puntata scopriremo come affrontare in maniera corretta denunce e querele e come si può passare da vittime a persone che sanno far valere i propri diritti. Vi ricordo che le puntate escono ogni mercoledì e il giovedì domani alle 21 su Twitch, twitch.tv/smetteredilavorare, approfondiamo l'argomento di oggi con tutta la community. Quindi discuteremo, si potrà parlare insieme e andremo veramente a fugare tutti i dubbi che immagino avrete. Un abbraccio grande.